Io faccio l'inverso. Anche se mi mettessi una parrucca, tanto non sarebbe proprio il caso. Allora, veniamo, bando agli scherzi. Di che cosa vi voglio parlare questa mattina? Di un argomento importante. Vorrei che andassimo via questa mattina con la certezza nel nostro cuore, di una certezza radicata, profonda, di due verità che ci riguardano e che noi per fede abbiamo creduto, nelle quali crediamo e dobbiamo continuare a credere. Faccio una premessa, non parlerò di adesso, questo che dico adesso è semplicemente un'introduzione perché ci introduce al tema della verità. Sapete che in questi tempi, in questo ultimo periodo, è nata una polemica, discussioni, anche se sono state un po' tutte sotto traccia, su quella che è l'intelligenza artificiale, no? Intelligenza artificiale che viene giudicata da alcuni scienziati qualcosa di veramente pericoloso. Ma ha colpito alcuni giorni fa le dimissioni di quello che è considerato un po' il padre dell'intelligenza artificiale, cioè di quello che l'ha in un qualche modo ha contribuito a studiarla, ad approfondirla e anche a farla progredire. E quest'uomo si è dimesso perché dice no, quello che stiamo facendo è veramente molto molto pericoloso, e ha fatto una dichiarazione, ed è questo il punto, no? Questa dichiarazione dice andiamo verso un mondo nel quale sarà impossibile distinguere il vero dal falso, ed è una cosa che mi ha fatto subito pensare tra l'altro a quello che Paolo dice ai Tessalonicesi quando parla della venuta dell'anticristo, dell'empio. Dice che la sua venuta avverrà grazie all'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi. Cioè ci verrà fatto credere, la gente crederà, vedrà delle cose false. E questo, come dico, ho fatto questo accostamento, ma il messaggio non è su questo, riguarda noi adesso, indipendentemente dal discorso dell'intelligenza artificiale, su ciò che è la verità, le verità, due verità importanti che dobbiamo conservare strenuamente, fermamente. E per far questo ho preso in considerazione tre discorsi che trovate nel Libro degli Atti, tre discorsi importanti. I primi due sono abbastanza simili per certi aspetti, il terzo un po' diverso. Il primo discorso è quello che avviene, trovate poi, ve lo leggerete in Atti 2, al momento durante la festa di Pentecoste, no? Una delle tre feste per le quali tutti i pii israeliti salivano a Gerusalemme, quindi 50 giorni dopo la Pasqua, no? Per festeggiare questa festa, che è la festa delle primizie, la festa delle settimane. E sapete che a Pentecoste però succede la discesa dello Spirito Santo, no? Cade questo grande miracolo. E tutti questi israeliti che venivano da paesi anche lontani rispetto a Israele, venivano da fuori, infatti parlavano lingue diverse, si trovano lì, vedono questa cosa, alcuni pensano ma che questi sono, vedono le persone che parlano in lingue, pensano ma questi sono ubriachi, altri rimangono colpiti, ma è il discorso che fa Pietro. Si può dire è il primo discorso evangelistico, no? Della storia della Chiesa, li aveva fatti Gesù, ma diciamo nella storia della Chiesa è il primo discorso, ed è Pietro, ed è un discorso che se oggi lo facesse un pastore, un evangelista verrebbe cacciato fuori dalla Chiesa. Perché? Perché dopo aver citato alcuni profeti per spiegare quello che stava accadendo, Pietro dice queste cose. Quest'uomo, riferendosi a Gesù, quando vi fu dato nelle mani per determinato consiglio la presenza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. E poi finisce il suo discorso, con le parole finali, sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. È chiaro che il contesto, sì, probabilmente quegli israeliti che erano lì ad ascoltare queste parole erano quelli che c'erano stati a Pasqua, perché appunto erano le tre feste, la Pasqua, la Pentecoste e la festa delle capanne, no? La festa delle quali si andava a Gerusalemme. E quindi probabilmente erano stati presenti, e quindi dice, va bene, sta dicendo così a loro, perché effettivamente loro in un qualche modo avevano, se non assecondato, ma non avevano fatto nulla per impedire la condanna del Cristo. Però sono parole dure. E noi sappiamo che il popolo di Israele è un popolo abbastanza turbolento, no? Eppure a queste parole, così dure, così forti, cosa succede? La reazione è che parecchi, anziché protestare, rimangono colpiti nel loro cuore. È una reazione che non ci si aspetterebbe. Evidentemente era il momento giusto, lo Spirito Santo, c'era bisogno di quelle parole, perché tutti questi tre discorsi che andremo a vedere sono discorsi che sono pronunciati da persone ripiene di Spirito Santo e guidate dallo Spirito Santo. E succede qualcosa che ci conferma questo, perché sono circa 3.000 quelli che accettarono Gesù come personale salvatore in quel giorno. Quindi quelle parole evidentemente avevano toccato, pur essendo parole dure, pur essendo parole forti, avevano toccato però nel profondo del cuore. L'altro discorso, per certi versi simile a quello, è quello di Stefano. Qui non è un discorso evangelistico, qui è un discorso di autodifesa, perché lui viene accusato ingiustamente, vengono presentati dei falsi testimoni al Sinedrio e viene accusato di avere bestemmiato, di avere detto parole contro Dio, no? E lui si difende partendo con la storia di Israele, no? Dall'inizio, e poi arriva alla fine, e qui anche qui lui dice delle parole che un po' ci lascerebbero sorpresi, cioè ci lasciano sorpresi, perché si rivolge ai propri accusatori che erano già lì arrabbiati, no? Pronti ad aggredirlo, si rivolge a loro e dice: gente di collo duro e incirconcisi di cuore ed orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, tira in ballo anche la famiglia, anche i vostri padri, così fate anche voi. Quali dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Essi uccisero quelli che preannunciarono la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti traditori e gli uccisori. I traditori e gli uccisori, a loro e ai loro padri. Dice Stefano, ma forse avresti dovuto, no? Perché poi lì sappiamo come va a finire. Lui viene preso e viene lapidato. Però anche lì c'è un fatto che viene sottolineato nella scrittura. Ed è un fatto che è collegato a quello che sta accadendo. Perché mentre ci sono le persone che incominciano a lapidarlo, è scritto: i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E non è un caso questo, perché da lì a poco Saulo sulla via di Damasco verrà investito, sapete la storia, e si convertirà. Ma già questo fatto, quello che aveva detto Stefano, per come era morto, dicendo al Signore di perdonare ai suoi uccisori, già questo si vede aveva colpito il cuore di Paolo. Quindi anche questo discorso, che sembra che abbia una fine tragica, semplicemente in realtà è servito a qualcosa. Ora, e qui c'è un punto che viene subito, una verità che va messa a fuoco e che ci riguarda. Perché in tutti e due i discorsi c'è scritto quel Gesù che voi uccideste. Dice, è rivolto a coloro che lo avevano condannato, che lo avevano dato in mano ai Romani, però perché fosse crocifisso, quindi loro l'avevano fatto, quindi voi l'avete ucciso. Sì, materialmente, ma quella responsabilità non è solo di quelli. È anche nostra, mia, tua. Il castigo che era destinato a noi è caduto su di lui, aveva detto Isaia, l'aveva già preannunciato. Quindi questa è una verità scomoda, no? Una verità che ci può anche offendere, dice ma io cosa ho fatto? No, no, se anche tu fossi stato l'unico essere vivente, fossi stato l'unico essere vivente rimasto sulla terra, Gesù sarebbe morto, avrebbe dovuto morire per te, per la tua redenzione, per la mia, per la tua. Questa è una verità scomoda, ma è una verità. Gesù muore per la nostra redenzione, prima per la redenzione del suo popolo, perché la legge che Dio aveva dato non era stata sufficiente a redimerlo. La legge in un qualche modo, non che la legge avesse fallito, ma aveva fallito gli uomini. E quindi la morte di Gesù diventa un fatto necessario, di cui noi tutti qui, non solo qui, tutti, siamo responsabili. Questa è una verità che deve essere scolpita nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra anima. Però ce n'è un'altra. Perché se ci fosse solo questo ci schiaccerebbe, questo peso, questa responsabilità. C'è un'altra, e qui andiamo al discorso di Paolo, di Saulo, che è diventato Paolo, quel Saulo a cui avevano appoggiato le vesti ai piedi coloro che avevano lapidato Stefano, e che va ad Atene. Si trova nell'Areopago. L'Areopago è una collina vicino all'Acropoli, ma è anche il luogo del tribunale. Tribunale di Atene. E Paolo dice alla fine del suo discorso, un discorso molto lungo, attira l'attenzione dei suoi ascoltatori, dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo. E non a caso forse usa queste parole, proprio si trova in un luogo dove si giudicava, perché l'Areopago, ho detto, era il tribunale di Atene, e lui parla del giudizio, ma del giudizio che verrà da Dio per tutto il mondo. E giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova risuscitandolo dai morti. Ma anche questo è un discorso che evangelistico, questo sicuramente, no? Ma dice come, non parla della morte di Gesù in croce, del perdono dei peccati, no, salta subito la resurrezione. Beh, queste parole, vi dico subito che anche questo discorso porta dei frutti. Alcuni ascoltandolo dicono, bah, sì, va bene, vai. Su questo ti ascolteremo un'altra volta, non abbiamo tempo, ma alcuni invece credettero, fra cui addirittura Dioniso l'Areopagita, cioè era un magistrato, era uno di quei giudici, lo segue, poi una donna chiamata Damaris e altri, dice, con loro. Ed ecco qui la seconda verità. Se è vero che tu, che noi, qui adesso siamo responsabili di quell'uccisione, perché sulla croce Gesù è andato per noi, nel senso per causa nostra, non per noi, per causa nostra, per colpa nostra. È anche vero che Dio ha fatto tutto questo, il piano di Dio, che passa attraverso quella morte, prevede la resurrezione, cioè ci fa pensare a un Dio che si sta prendendo cura di te, di me. Anche questa è una cosa che deve essere scolpita nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra anima. Dio per te ha un piano, un futuro di vita. E ha risuscitato Gesù dai morti attraverso la resurrezione di Gesù. Dice, stabilisce che questo piano è un piano che avrà un suo compimento, certo. Ecco due verità. Quindi, il fatto che siamo in un qualche modo responsabili, ma, ed è una, responsabili della morte di Gesù, ma che siamo anche, ed è la seconda e importantissima verità, che siamo anche resi partecipi di una gloria infinita, siamo stati resi partecipi di una gloria eterna. E questa è una cosa che ci appartiene. Nessuno deve strappare dalla nostra mente, dal nostro cuore, dalla nostra anima queste verità, che vanno prese assieme. Che vanno prese assieme, perché una non può essere disgiunta dall'altra. Verranno i tempi, stanno già venendo, in cui queste verità vengono messe in discussione. È sempre stato così, ma verranno dei tempi in cui queste cose verranno messe in discussione, anzi verremo accusati di fondamentalismo, di tante cose, ma noi questa verità non la dobbiamo, queste verità non le dobbiamo abbandonare, non dobbiamo permettere che vengano in qualche modo incrinate, che vengano indebolite, che vengano in un qualche modo a mancare nella nostra vita. È qualcosa che Dio ha stabilito. Certo, sono verità che non possiamo in un qualche modo certificare attraverso un esperimento scientifico, anche se ci sono i segni, a ben vedere, che queste verità. Ma sono verità che prima di tutto abitano nel nostro cuore per mezzo della fede. Abbiamo fiducia in colui che ha dato la sua vita, per colpa nostra, ma ha deciso di dare la sua vita per noi. Siamo certi di un destino meraviglioso di redenzione, di gloria futura che aspetta ad ognuno di noi. E questo destino non ce lo può togliere nessuno. Che il Signore ci benedica.